piacere che sono qui oggi a portarti il saluto e la presenza attraverso la mia persona del Centro per l'Etica e il Diritto nella Medicina del Policlinico Universitario di Friburgo. A titolo personale e a nome del Centro ringrazio i medici organizzatori per l'invito a questo seminario, sottolineando il grande interesse da parte dell'Università di Friburgo a sostenere la cooperazione interuniversitaria con Padova e Pisco. Qualche breve informazione su di noi. Il Centro per l'Etica e il Diritto nella Medicina esiste presso il Policlinico Universitario di Friburgo dal 1995. Le attività del centro, cioè didattica, ricerca e la pratica regolare di un consiglio etico, proseguono e conferiscono ancora maggiore visibilità istituzionale alle tante iniziative che l'Università Albert Ludwigs di Friburgo, ancora più vicino, grazie, dedica all'etica della medicina dal 1973. Il settore ricerca del centro, va bene così? Mi sentite? No, non lo evito, non lo eviterò, grazie. Forse mi avvicino di più. Dicevo, il settore ricerca del centro, concentrata esclusivamente sul contesto dell'etica medica, è diretto e coordinato dal dottor Giovanni Maio ed esibisce al suo attivo numerosi progetti di ricerca, il più prestigioso dei quali è dedicato alla definizione di uno statuto morale dell'embrione extracorporale in prospettiva interdisciplinare. A questo progetto di ricerca lavoro anch'io, occupandomi della sua coordinazione e del settore disciplinare dell'etica medica. Ecco come si contestualizza la mia presenza qui oggi. Venendo alla mia relazione, ho strutturato il mio testo in due parti. Una prima parte affronta il problema della tutela dell'embrione in vitro ed etica all'atere delle riflessioni alla riproduzione assistita come pratica medica, ed in particolare alla tecnica della fertilizzazione in vitro, la FIVET. La seconda parte dell'intervento si concentra sul tema della ricerca sulle staminali embrionali e sulle posizioni che tale tema origina in Italia e in Germania. In relazione a ciascun ambito problematico, l'embrione in vitro, la fertilizzazione in vitro, la ricerca sulle staminali embrionali, cerco di individuare, ponendo dei quesiti, ciò che per la riflessione etica genera dilemmi e contraddizioni. Dunque, per cominciare, il nostro problema al presente sta nel definire il futuro dell'embrione in vitro. Che cosa ne faremo? È legittima la creazione di embrioni allo scopo di ottenere una gravidanza? Se questo scopo è legittimo, occorre definirne le condizioni di attuabilità. Occorre cioè definire entro quali limiti è possibile agire, medicalmente e tecnicamente, per tutelare l'embrione. Questa è la finalità della legge tedesca a difesa dell'embrione, varata nel 1990 ed in vigore dal 1991. Una legge pensata per l'embrione. Quale modello di pensiero, quale logica argomentativa sostanzia l'embryonic Gesetz? È l'etica che come disciplina filosofica ci fornisce gli strumenti per rispondere a tale quesito. Il modello di pensiero che ispira la legge tedesca a difesa dell'embrione adotta una prospettiva etica kantiana e sostiene che la vita vada salvaguardata e difesa ad oltranza senza eccezioni. Lo statuto morale dell'embrione, la sua dignità morale, dipende dal suo statuto ontologico, cioè dal fatto che un embrione in vitro è potenzialmente un essere umano. La potenzialità ontologica dell'essere, dell'esistere, è il fondamento che Kant ci insegna dell'esistenza concreta. È in virtù di tale potenzialità ontologica dell'essere che possiamo riconoscere alla vita non ancora nata la stessa dignità e diritto alla difesa che attribuiamo a qualunque persona umana. L'embryonenschutzgesetz riconosce all'embrione lo statuto di persone, quindi pieno diritto alla difesa, dal momento della fertilizzazione, recita la legge, ovvero della fusione dei gameti. La legge tedesca obbliga al trasferimento in utero di tutti gli ovociti fertilizzati, massimo 3 per ogni trattamento FIVET, a circa 24 ore di distanza dalla fusione dei gameti, e cioè ad uno stadio di sviluppo cellulare che precede quello embrionale. Questo significa, nell'ottica della legge, che l'embrione si svilupperebbe in quanto tale, cioè come embrione, già nel ventre materno, ammesso che l'annidamento esiti in modo positivo. Ciò implicherebbe, sempre nell'ottica della legge tedesca, che la relazione maternale-embrione-utero, fulcro della vita nel suo primo sviluppo, si attiverebbe ancora secondo leggi del tutto naturali, nonostante la provetta. Legge splendida, a mio parere, presa parzialmente a modello dall'Italia, per esempio, ma che solleva già da anni molte discussioni. In più sostengono che sia una legge troppo limitativa. Cosa limiterebbe tale legge? Per rispondere a questo interrogativo in modo non teorico, vorrei citare una situazione a mio avviso particolarmente interessante. Lo scorso 25 marzo si è tenuta presso l'Accademia Cattolica di Friburgo, sede autorevolissima dei teologi tedeschi di matrice cattolica, una conferenza sul tema Possibilità e limiti della medicina della riproduzione. L'esperto che ha tenuto la conferenza, medico che dirige il reparto terapie dell'infertilità presso la clinica ginecologica del Policlinico Universitario di Friburgo, sostiene che la legge, pur giusta nel suo obiettivo di tutelare l'embrione, leghi le mani al ginecologo, mettendolo nelle condizioni di offrire ai pazienti una terapia contro l'infertilità non ottimale. L'esperto sosteneva che l'insuccesso in Germania di moltissimi cicli di trattamento FIV dipenderebbe dal fatto che la legge obbliga al trasferimento in utero degli ovociti fecondati troppo presto, ad uno stadio di sviluppo cellulare troppo precoce. A 24 ore dalla fusione dei gameti non è ancora possibile stabilire quali degli ovociti fecondati, quale preembrio, sia nelle migliori.